Allora, 18 e 39 minuti primi, primo venerdì di marzo del 2019, all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto, come quasi ogni venerdì, di delle ore di religione, la nostra oretta settimanale di teologia estrema. Allora, ritorniamo in onda, in voce, dopo il 22 febbraio, dove non siamo andati invece in diretta, ma insomma il 22 febbraio è un giorno piuttosto particolare per noi e non solo per noi, e ritorniamo in trasmissione quest'oggi cercando di fare un po' il punto su una serie di questioni di attualità. Questa annata l'abbiamo cominciata anche, non solo, ma anche affrontando tutta una serie di questioni, come dire, di ambito politico, e in particolare le relazioni e in qualche caso lo scontro fra il Vaticano, inteso in maniera molto generale ovviamente, da un lato, e l'attuale governo a guida giallo-verde dall'altro, per cui questo è sicuramente un tema. La settimana, anzi non solo l'ultima settimana, gli ultimi giorni, le ultime settimane poi sono state impegnate per quanto riguarda i temi che affrontiamo, ovviamente dal summit convocato dal Papa Bergoglio sulla pedofilia, con tutto quello che questo poi può voler significare in termini sia pratici ma sia anche per quanto riguarda la contesa interna fra le due principali fazioni, quella che viene definita progressista e quella che viene definita conservatrice, anche se poi in questi casi, come sempre, queste definizioni insomma rimangono sempre un pochino vaghe. Bene, questo è un po' il quadro generale che andremo ad affrontare oggi. Io saluto anche Carlo, che sta dall'altra parte del telefono e ci ha raggiunto anche lui. Siamo riusciti, nonostante tutto, a riagglutinarci, e quindi chiederei un po' anche a te qual è il punto centrale della giornata di cui andremo a discutere.
Buonasera, bentrovati. Come hai detto tu, noi vogliamo parlare un po' della situazione italiana. In questo caso, anche se i piani si intersecano, perché diciamo.
Ah, e poi scusa, ti interrompo. Fra le cose grosse che sono avvenute, diciamo, per le questioni che ci riguardano, Ernesto Cardenal, in punto di morte praticamente, è stato riammesso completamente e definitivamente nel suo status di sacerdote, tant'è che ha celebrato messa, tirato fuori dal letto d'ospedale e poi ritornato dentro, però insomma è stato un atto importante, lui ci teneva molto, e come dire, prima di andarmene, ecco, mi sono preso anche questa, è una vittoria postdatata, mettiamola così.
Peraltro contro un santo.
Insomma, non è da tutti, ecco, contro uno che è già santo.
Ricordiamo
il dito, sì, ma persino i giornali italiani di solito sono abbastanza tirchi da questo punto di vista quando hanno citato la famosa foto in cui c'è il povero cardenale inginocchiato e Wojtyla che gli dice sei un mascalzone, gli fa cenno sei un mascalzone. A lui, il fratello non ne parliamo, il fratello era ancora peggio, il fratello di cardenale, ma quello non neanche ci si è speso, era da plotone d'esecuzione. Comunque, va bene, ti ridò subito la parola.
No, hai detto benissimo, hai fatto bene a ricordare, ovviamente adesso non ci soffermiamo, ma possiamo solo ricordare di nuovo appunto che l'abuso su cardenale fu perpetrato da Wojtyla. Quindi diciamo questo gesto, siccome è un'operazione di questo genere, dietro c'è sempre il Papa,
non potrebbe essere altrimenti,
non è un'operazione, è abbastanza interessante, come dire, da me un tassello che si aggiunge al quadro complicatissimo del pontificato di Bergoglio, che è certamente controverso ma è inevitabile, perché quello è, lui non è né di qua né di là, deve diciamo quello che lui è non ci interessa, cosa è stato lo sappiamo, per cui o almeno ci sono ricostruzioni non facili da assemblare, perché le fonti sono così contrastanti rispetto alla fase del Bergoglio giovane e quindi tutta la sua evoluzione fino a l'ultima fase e poi dopo l'ascesa al soglio. E quindi diciamo nel rapporto in particolare con la dittatura argentina di
Videla e
di Videla compagnia. E, sulla quale ovviamente ancora non è stata fatta chiarezza definitiva così nell'immaginario, perché c'è un conflitto anche ovviamente nell'Argentina di oggi, che versa in condizioni anche lì così di grande tensione. Voglio ricordare, pochi giorni fa è stato picchiato molto gravemente, non ho seguito la vicenda, penso sia migliorato.
Sì, però insomma se l'è vista brutta.
Esatto, il rabbino capo insomma, un anziano. Ora, siccome lì ci si sono nascosti fior di nazisti
da Bariloce in su.
Esatto, quindi c'è una tradizione in qualche modo di nonostante non abbia nulla a che vedere il Sud America con quello che è accaduto
dall'altra parte
del mondo, almeno non direttamente, poi cioè, a livelli politici.
C'erano
poi
simpatie, insomma.
Certo, però diciamo quella è una terra che quindi, specialmente negli anni 30, insomma,
era davvero lontana.
Era molto lontana, insomma, veramente settimane di nave, insomma. A parte i voli di Balbo,
sì,
con gli idrovolanti, sì, che appunto erano
che dovevi essere
agli
Balbo,
inizi,
ecco.
Appunto, dovevi essere Balbo, non è che ci andavi.
E poi uno arrivava e un altro no.
Sì, no, ma infatti partire una squadriglia, insomma, era ancora un viaggio allucinante, diciamo, in aereo, quindi un posto lontano. Per cui, però, dopo la famosa Rat Line, e quindi tutto quello che è stato, diciamo, il luogo di rifugio del nazismo, anche grazie chiaramente appunto al Vaticano, perché la Rat Line è una delle tante così innumerevoli macchie sulla tonaca bianca di qualunque pontefice, insomma, diciamo, dal quarto secolo in poi. L'elenco è sterminato, e quella è una delle tante, forse anche una delle più agghiaccianti, specialmente per.
Anche perché era caldo.
Esatto, quando accade, come accade, perché, quindi insomma siamo proprio negli anni 40, proprio a ridosso. Sì, già nel maggio del 45 c'è già un fermento di passaporti, documenti, in mezzo c'è pure la Croce Rossa, almeno nelle sue frange deviate, perché poi le organizzazioni,
quando diventano troppo grandi,
diciamo, si infiltrano. personaggi così, fino all'immaginario, e chiudo, del Latino America, che forse nella sua forma più così popolare dal punto di vista del cinema lo possiamo ricordare in un bel film, ovviamente per chi lo ama, un fanta horror, diciamo, insomma.
Non si può non amare, dai.
No, certo, insomma, parlo dei Ragazzi Venuti dal Brasile, peraltro con due giganti, perché insomma Gregory Peck e Laurence Olivier, insomma, quindi due veramente personaggi. Gregory Peck interpreta Mengele e Laurence Olivier invece
Simon Wiesenthal.
Wiesenthal, cacciatore di, diciamo, sono più o meno, no, ispirati. Sì. L'idea era di clonare appunto
dei piccoli Hitler,
diciamo delle cellule di Hitler, e poi creare
questo film agli anni 70,
75, 76,
appunto,
sì.
Insomma, quindi anche
insomma, se non l'avete visto, se l'avete perduto, se non ve lo ricordate, recuperatelo, perché comunque è un film molto interessante. Ripeto, è una tematica fantascientifica, oggi meno, perché all'epoca non si sapeva, ma insomma la pecora Dolly e poi anche gli esperimenti cinesi recenti molto controversi ci dicono che no, certo, non è che si può clonare idee, però insomma,
la clonazione tecnicamente
è una cosa un po' così diversa. L'idea di fondo non è male, perché però in realtà l'idea della clonazione è degli anni 30, di un tedesco peraltro.
Guarda caso.
Quindi che l'idea che ci possa essere, come si dice nel film, qualcuno che poi appunto la morte di Hitler, perché Hitler muore, non c'è un complotto, non è trovato dopo, come però ci recuperano.
E la cosa interessante è
l'idea che qualcuno pensi che si possa fare già in quel momento non è peregrina, perché c'era già un discorso sulla clonazione, ovviamente teorico,
che poi si accoppiava alla clonazione, quindi il dato, come dire, fisico con le esperienze che devono essere le stesse dell'Hitler bambino.
Sì, bravo, esatto. Il tema interessante era che
orfano,
bisogna trovare le famiglie per farlo crescere, perché giustamente
ammazzare tutti i padri all'età di 11 anni.
Esattamente, bisognava, mi pare che erano 96 bambini, però poi se ne vedono alcuni, e poi in particolare uno è quel, perché insomma sennò diventava un documentario.
Però non facciamo lo spoiler.
No, ma la storia è quella, insomma, non sappiamo come andrà a finire, insomma. E quindi lo ricordiamo, tornando appunto al nostro discorso, dicevo, quindi la questione del Bergoglio controverso ci sono varie opere di giornalisti che hanno scavato, anche un giornalista argentino, ci sono libri, ci sono articoli, c'è un po' di tutto. Come bisogna fare? Bisogna navigare in rete con molta attenzione, cercando attentamente, come dire, di verificare le fonti, che poi è il sito stesso che dà una sua garanzia, quindi state molto attenti perché
si può trovare
di tutto e cose apparentemente plausibili che però non hanno appigli, quindi bisogna stare cauti per capire come si è comportato lui nella metà degli anni 70 sostanzialmente, fino agli anni, diciamo, del primo decennio del primo lusso degli anni 80, quando, diciamo, si sviluppa un po' al cuore la vicenda argentina, almeno fino alle Falkland, perché poi quello segnerà
nell'82,
in qualche modo il declino della dittatura, che comunque va in crisi con la Thatcher, che fa un po'
militare,
il guizzo, diciamo, imperialista un pochino in sedicesimo rispetto agli americani, perché
quelli hanno attaccato le Falkland,
insomma,
quella è pur sempre la flotta di sua maestà,
è tipo invadere Isola d'Elba, insomma.
Però ci sono morti parecchi,
però rispetto a quello che ha fatto, certo, diciamo, l'impero americano nel suo imporsi, insomma, col Vietnam, per dire, che
era finito manco 10 anni prima.
Esatto, sì, c'è un abisso, diciamo. Sì, 7 anni prima, sì, insomma.
Nel 75, la
praticamente, sì, nel 75. Cioè, gli elicotteri, tutti ci ricordiamo, almeno noi
tutti
anziani, gli elicotteri che decollano dall'ambasciata americana con questi aggrappati, sì, che ricordano un po' poi le navi albanesi, cioè comunque questi...
Anche i boat people, oltretutto.
I boat people, insomma, come dire, parlando di questioni di migrazione, la scena è la stessa, i moventi cambiano, almeno nel dettaglio, ma comunque sono sempre guerre, disastri.
Lo spirito generale,
certamente, quindi, insomma, è quello. Bene, mentre invece, quindi, le questioni si intersecano, cioè quello che dicevi tu, cioè il sinodo del... convocato per discutere la questione delle violenze sui bambini, poi anche in particolare questo poi è un tema, come dire, penale in qualche modo, che però è a valle la testimonianza di qualcosa che è a monte e che risale alla notte dei tempi dal punto di vista storico, è il tema dell'omosessualità nella Chiesa. E su questo, diciamo, posso solo ricordare un dettaglio. Ora si sa, perché chiaramente i dati ce lo dicono, i numeri di oggi sono impressionanti, quelli dell'ultimo secolo, perché si è risalito anche agli anni 30, 40, a testimonianze di anziani. Il dibattito è molto vasto, specialmente in certi ambiti comunque europei. Poi c'è l'Australia, ovviamente, quindi c'è tutta il cattolicesimo dell'altro emisfero, e ovviamente quello delle
americanze.
Anche nelle zone di Bergoglio. Ecco, ovviamente il paese meno, come dire, toccato apparentemente, perché la stampa qui è, diciamo, l'Osservatore Romano, rispetto ai nostri giornali, mediamente su alcune questioni è anche più avanti come critica sull'Italia,
come critica sociale,
per certi aspetti, persino Avvenire.
Avvenire
è un quotidiano estrema sinistra, praticamente, rispetto a come certa stampa, senza che poi sia stato ufficialmente richiesto, taccia in modo, direi, oltre ogni scandalo su come comportarsi rispetto al reportage di ricostruzione delle vicende che si sono avute qui, ovviamente, con dei casi anche in corso, perché ci sono dei processi o perlomeno delle indagini su varie realtà. Quindi, a parte l'Italia, in tutto il resto del mondo le cose sono venute a galla in modo dirompente ormai da più di 15 anni, tutto il mondo sa, perfino documentari anche di livello, come dire, planetario, sono stati motore, diciamo, della trasformazione. Che Ratzinger ha provato, ovviamente, ad affrontare il tema, ma essendo un membro dell'ala ultraconservatrice, e quindi avendo scelto, non ce l'ha fatta a gestire autoritariamente, diciamo,
la questione
che invece Bergoglio ha scelto di trattare proprio da un punto di vista sinodale, cioè parlandone con tutti i vescovi. Ricordiamo che lui, quando si affacciò, disse: sono il vescovo di Roma, non negando chiaramente che cosa stava accadendo, c'era anche il Papa, ma però cercando di sbilanciare in qualche modo la sua elezione su una dimensione
un pochino più assembleare.
Questo segnale è stato conservato, con tutte le critiche che gli possiamo fare, che sono innumerevoli, lo ripeto, noi non siamo cambiati, anzi, però cerchiamo di essere, come dire,
appunto, si dice sempre così, sono gli altri che hanno cambiato.
No, assolutamente, anzi, tutt'altro. Però se no commettiamo, come ho detto sempre, l'errore di fare un po', come dire,
il grande guazzabuio,
dove tutte le mucche e vacche sono nere, insomma, diceva il divino, come qualcuno ebbe a dire a sua volta, Hegel. No, se no qui qualcuno, siccome facciamo di ideologia, la famosa notte in cui tutte le vacche sono nere, che non aiuta.
No, per nulla.
Poi lui faceva un discorso un po' più complesso, però questa frase è rimasta e devo dire
rende
bene, sì, che serve a chiarire quando fai appunto un guazzabuglio
e metti tutto dentro.
E quindi noi invece vogliamo essere un po' più precisi, e quindi dobbiamo ricordare che lui, insomma, su questo è coerente, perché questa operazione è in linea proprio con quella dichiarazione. Siccome abbiamo sempre detto che i gesti e le frasi sono pensate, quindi non è che uno si affaccia e spara là e poi vabbè, vediamo.
Non si improvvisa una volta,
esatto,
che arrivi.
Quella era un programma, e un programma in una frase lo può fare solo una macchina potente come la Chiesa, solo chi ha 2000 anni di storia riesce a dire, proprio interpretare, spesso così con un aforisma, un pensiero complesso, dentro il quale bisogna però saper discernere, perché la macchina appunto è molto 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 complicata e va decodificata, e noi quello facciamo qui. Quindi l'idea è di fondo di intervenire dialogando in qualche modo, è stata rispettata, portata avanti, e questo ha comportato chiaramente da subito le ire, come dicevi tu, di quella che è l'ala, chiamiamola conservatrice, di destra, che serve per chiarire, diciamo, lo scenario, e con degli attacchi durissimi, mai visti. Tante cose non si sono mai viste. Allora, intanto le dimissioni del Papa,
e quelle
già aprivano, ecco,
cioè, c'era stata una volta,
parliamo di un'epoca in cui, insomma, allora pure li rapivano, gli menavano, li avvelenavano, era un altro mondo, diciamo.
Ci sono stati papi menati
de brutto, come si dice a Roma, diciamo picchiati,
sì.
L'ultima vicenda, diciamo, di questo tipo, anche se non gli hanno proprio, non l'hanno picchiato, però l'hanno rapito. però è Bonaparte, insomma, non è un personaggetto, come dice.
Se lo poteva permettere.
E poi dopo, ecco, da dopo Bonaparte, e che non a caso, come dire, ce lo restituisce, perché dice: beh, insomma, alla fine
che ci faccio?
Che ci faccio? È troppo complicato. Noi già
ce l'abbiamo avuto,
Avignone,
esatto. È stato un casino.
Lasciamo perdere, e quindi ce l'ha restituito. Da quel momento sono 200 anni che, come dire, si è stabilizzato nel contesto moderno, anche se loro non accettano la modernità, ne sono intrisi, anzi ne sono interpreti, e devo dire spesso anche meglio di tanti altri nella loro epoca, peraltro, pur negandola, perché poi è questa la loro
meraviglia,
esatto, meraviglia. Cioè di viverla, ma dicendo è tutta una menzogna. Ma invece, come dire, mentre pubblicano questo, il sillabo stiamo dicendo praticamente, si stavano muovendo su una globalizzazione economica che anticipava Thatcher e Reagan di 100 anni. No, davvero, questo sembra una battuta, ma esatto, ci sono un'ampia documentazione che noi conosciamo. Quindi, insomma, per dire con chi abbiamo a che fare. E quindi la battaglia che si è scatenata già appunto da dopo l'elezione, da dopo la abdicazione, perché questa è una rinuncia al trono sostanzialmente, tante cose sono accadute. Questa sicuramente è stata sconvolgente, perché io ricordo, come tutti, la notizia che, insomma, in pochi secondi ha fatto il giro del mondo, perché è stata improvvisa. Il giorno prima nessuno immaginava di leggere che, come Ratzinger si sarebbe dimesso. È stato a livello di sorpresa, poi o chiunque la pensa come vuole, però è stata così. Mentre dopo abbiamo assistito appunto ad altri atti proprio di tensione estrema, il documento di Viganò, che non ha eguali, perché parliamo di un vescovo autorevolissimo, portavoce, insomma, come l'ambasciatore, diciamo, negli Stati Uniti, insomma, una figura
non proprio Farower, ecco.
Capito?
E a livello di rilevanza interna ed esterna.
E per la prima volta nella storia è stato ridotto allo stato laicale, cioè non è più nessuno, un cardinale. Cioè
che nella gerarchia quello esattamente sotto il Papa.
Sotto il Papa, sono quelli che eleggono tra di loro, quindi uno di loro, quindi sono attualmente un centinaio, diciamo più o meno 112, 113, perché adesso il numero di questi giorni non lo ricordo esattamente, non so se ne è morto, ecco, lui intanto non c'è più, quindi comunque non è più in conclave, che mi pare poi non fosse neanche troppo anziano, quindi aveva potuto anche eleggere, quindi, ed essere eletto, a meno negli anni a venire, poi bisogna vedere quanto dura Bergoglio. E questa anche è una notizia non da poco, perché ridurre allo stato laicale un cardinale potrà pure non sorprendere molti, perché, come dire, ormai tutto accade, però nella economia della Chiesa Cattolica la cosa è sconvolgente. Quindi, come vedete, insomma, come tu hai ben detto, lo scenario è molto molto burrascoso. A noi invece interessa fare invece il punto, ripeto, pur intersecandosi queste questioni, perché hanno un quedi che ricade all'interno della nostra giurisdizione nazionale, il rapporto invece che c'è, in questo caso certo che l'uomo chiave è Bergoglio, però Bergoglio cosa ha fatto, per esempio, in questo caso, parliamo proprio dell'Italia, è in modo lento, ma perché si muove un po' più lentamente, diciamo, l'abbiamo detto, delle altre realtà, e questo è un vantaggio ovviamente, anche se può non apparire. Virilio avrebbe apprezzato molto la Chiesa, perché è certamente non dromocratica rispetto all'Occidente iperveloce che va verso la catastrofe, diceva, scomparso ad agosto se non ricordo male. Stiamo parlando di Paul Virilio, grande, grande urbanista, architetto e poi grandissimo filosofo, forse una delle più eminenti menti del secondo Novecento. E quindi, insomma, slow church, diremmo parafrasando
che però
Petrini,
di fronte alla velocità totale del mondo che ti circonda, è anche quello una prova di forza. Se il mondo che ti circonda è fermo e tu sei veloce, è forza quella. Se succede il contrario, è lo stesso.
Esattamente. E quindi Bergoglio ha operato, perché dov'è che ha operato? Sulla CEI, ovviamente, perché l'Italia dipende certamente dal Vaticano, nel senso dal Papa, ma anche soprattutto, come in tutte le chiese grandi, diciamo, le chiese cattoliche, parlo delle chiese nazionali, non esistono chiese nazionali, ma le chiamiamo
ma
così.
Ma in fondo esistono anche.
Sì, poi in realtà sì, esatto, esatto. Ufficialmente non ci sono, ma ci sono. E le conferenze episcopali. Chiaramente quella italiana è importantissima, perché è una delle quattro principali in assoluto, per ragioni direi più che ovvie. Quindi tutto il ruinismo, come è stato ormai definito, e di cui ha ampia letteratura, è stato sgretolato. Con sostituzioni, non ci addentriamo in tutto quello che sono i nomi e le operazioni, perché ci perdiamo e non è, come dire, utile alla nostra discussione, perché è una sintesi quella che andiamo a fare, cioè il tentativo di dire basta.
Ruini, che è ancora vivo.
Ruini è vivo, sì, sì.
Vivo e
vecchio. Molto anziano anche. Però lui, non so, va pure lui.
Del 31, sì.
Insomma, sono 88 anni.
Vabbè. Sono di questi eterni anche loro, fino ai 100.
Sì, sì, beh, insomma, campare bene, campano bene, insomma, ecco, salvo.
Poi se la mente è fresca ed è sempre in movimento, resiste.
E quindi, forse, insomma, adesso è marginalizzato, non si certo. Sente più, non parla più, e anche segue degli ordini, credo, insomma, è stato zittito.
Però ha avuto un'importanza fondamentale.
Fondamentale, fondamentale, specialmente nel periodo, come degli ultimi 3-4 anni di Wojtyla, quando Wojtyla ormai era pressoché, come dire, impossibilitato a esprimersi al 90%. Certo. E quindi ha operato in questo senso. L'operazione principale è stata quella di confermare una linea, certamente, che si è determinata da ragioni che sono strane alla Chiesa, cioè quando è crollato il muro e si sono ridefiniti tutti gli assetti internazionali e l'Italia ha subito una profonda trasformazione nel suo ruolo geopolitico, e quindi anche con la perdita del partito che ha garantito in quello scenario l'atlantismo, e, ma anche ovviamente il clericalismo. Ed è venuto meno, e quindi tutto l'assetto di come reagire a questo è stato definito. Ecco, il ruinismo aveva tentato di cavalcare questo scenario proponendo una linea politica di affermazione chiaramente conservatrice contro le spinte progressiste del cattolicesimo sociale o democratico, che ampiamente era rappresentato dalla Democrazia Cristiana. Ricordiamo semplicemente Aldo Moro negli anni 60, che comunque interpreta una linea pienamente cattolica, perché è fuori discussione, era amico intimo di Montini e capo della FUCI, quindi universitari cattolici degli anni 40, quindi non era una figura estranea, che però appunto sceglie una linea in quello che è l'ambito poi anche dossettiano, da Pira, questi personaggi, queste figure, lo stesso Fanfani, anche lui fa parte del cattolicesimo sociale, e poi fino a Prodi sostanzialmente, che per rimanere in ambito Presidente del Consiglio, certo, ovviamente, che rappresenta quella linea, che poi fa capo al Mulino come luogo anche Mulino, culturale,
la casa editrice,
certo, no, quello bianco.
C'è un altro. Bella questa immagine, no? Sì, proprio il Mulino.
Fanno i biscotti con la gallina, no?
Mulino, casa editrice, fratello di Prodi.
Sì, e poi hanno anche altre case editrici, però quello è un po' il think tank, diciamo, e i Prodi, poi sono tanti i Prodi che poi sono coinvolti nella famosa seduta spiritica, che è bellissima, al di là dell'evento, l'idea che comunque questi cattolici facciano una seduta spiritica per sapere dove è Moro, insomma, rimane forse una delle pagine a margine
più oltre
che si possano immaginare. Non c'è una sceneggiatura, cioè facciamo che
no, se la proponi come sceneggiatura della Cestina
ti dicono guarda, fai ridere, e invece è successo, e ancora non è chiaro, il segreto, poi loro i segreti
fra un paio di centinaio
come
di
dice
anni.
Giustamente Andreotti, che è il grande maestro in questo senso, l'altra faccia nera ovviamente dello scenario: se vuoi conservare un segreto non lo devi confessare neanche a te stesso, e qui c'è tutto proprio l'andreottismo, che da questo punto di vista pure lui è inarrivabile, diciamo, certo, come male assoluto. Lo chiama Moro nelle lettere.
Non a caso, lui con chi se la prende,
appunto,
con
lo scrive proprio. Quindi ecco, questo cattolicesimo non c'è più nel 90.
Poi, no, prego, vai. Quando avremo più tempo ci sarà da affrontare anche un documentario che sto preparando su Andreotti. Ecco, già ti vedo che sei preparato da un maestro, diciamo, della critica cinematografica italiana, ma questo ce lo teniamo per più tardi.
Certo, sì. Sì, certo.
Quando esce, insomma, quando sarà.
Ne parleremo. E quindi dicevo, questo scenario crolla, e negli anni 90, sostanzialmente fino agli anni 2000, c'è questo tentativo di ricostruire un ruolo dei cattolici in politica, che è gestito da Ruini sostanzialmente, e spostando l'asse ovviamente nella dimensione del conservatorismo gaudente, specie quando viene eletto Ratzinger, il quale è una speranza. Ricordiamo gli editoriali, i giornali, insomma, in quel periodo, che sono 5 anni, mi sembra, se
sì,
non ricordo,
tra una cosa e l'altra, dura poco,
diciamo, il pontificato fino all'abdicazione, lasciando macerie, perché questa abdicazione è una sconfitta, l'abbiamo detta, l'abbiamo analizzata anche in tempo reale, il giorno stesso.
Eravamo qui.
Potete trovare tutto nel podcast.
Certo, sì, è tutto.
Quindi cercate.
Non siamo come Radio Radicale, che c'ha tutto quanto, però insomma, qualche cosina
ce
la
facciamo
anche noi.
Esatto. E all'attualità è quella degli ultimi mesi. Perché? È perché con le elezioni del 2018, che hanno scompaginato anche quegli equilibri in cui questo cattolicesimo aveva trovato dei pertugi dove infilarsi, penetrando, come si dice, a destra e a manca. Ricordiamo la Binetti dentro il PD, un'operazione oltre il surreale, durata poco, ma
intanto c'è stato, cioè, insomma,
esattamente, il problema è che
se tu la, col senno di poi la vedi e dici mamma mia,
capito?
Eppure
la Roccella, insomma, questi personaggi
che era il cattolicesimo, un cattolicesimo che poteva inserirsi, c'era cioè l'estremo che andava a ficcarsi là dentro, ecco, gente,
parliamo di Opus Dei, insomma, sì, sì. Ecco, quindi veramente insomma, io penso che quando qualcuno scriverà del PD tra 50 anni, perché ora si estingue, quindi speriamo al più presto. E sarà divertente, anche se già alcune cose si delineano, però un quadro ben confezionato è spettacolare, perché sono riusciti a fare anche lì nessuna sceneggiatura.
Bell'Italia.
Sì, beh, ma sono stati. È un balbetto, non so più che dire, perché ho perso le parole. No, ce le ho, ma non voglio entrare nel merito. Bene. Sarebbero parolacce, non le usiamo, no. Allora, da quel marzo del 4 marzo del 18, e poi giugno, quando si forma il governo, dopo una delle più lunghe parentesi,
forse la più lunga,
non saprei, ma
c'era il governo Amato, ma roba del 92,
ci sono, siamo parlando di 3-4 più lunghe della storia repubblicana. Di vacazio sedis.
Sì, c'era Gentiloni che continuava a fare il presidente del consiglio a oltranza.
Esatto, perché non si poteva dimettere, non si può lasciare ovviamente il trono.
La sede vacante.
Esatto. Si apre l'ingresso alla Lega, che ha subito questa trasformazione nazionalista di superficie, chiaramente, perché è chiaramente una farsa l'idea che possano essere nazionalisti, e lo stiamo vedendo proprio con la legge sull'autonomia, il Veneto e la Lombardia, che anche un po' in sordina,
diciamo, un nazionalismo particolare,
molto
nel senso particolare,
sì, molto particolare, in cui l'intreccio con il tema religioso è fortissimo. Perché? È perché durante la campagna elettorale Salvini, come tutti ricordano, ci sono delle foto, proprio delle fotografie,
brandiva
il Vangelo e il Rosario.
Il Rosario soprattutto.
Non la croce, il Rosario.
E non era un caso.
Non è un caso. E il Vangelo, che invece è più inquietante, perché il Vangelo, insomma, dando prova di non conoscere minimamente cosa c'è scritto dentro, tutti, lui per primo.
Cosa che non gli interessava né a lui né a chi
minimamente, ma non è mai interessato a nessuno che lo usa politicamente, diciamo, in tonaca e senza. Poi invece qualcuno serio c'è, ci mancherebbe altro. E
però non si presenta, appunto.
Non lo brandisce, assolutamente. E quindi quel gesto, io quando lo vidi, dissi: qui le cose si mettono male per loro, in realtà anche per noi,
sì,
però sicuramente per loro, cioè per Roma oltre Tevere. Perché anche qui, ecco, non è mai accaduto. Nel senso che, per avere delle immagini analoghe, anche se non così, perché questo livello così becero non c'era, se non altro perché lo scenario degli anni 50, sto parlando di Padre Lombardi, il microfono di Dio e di il suo, adesso non mi viene, che poi qui c'è lo studio, l'istituto di genetica, come si chiama? Il fondatore dei comitati civici, non, mannaggia la miseria,
Gedda.
Luigi Gedda, che è un noto genetista. No, perché c'è questa strana, perché la genetica implicherebbe la negazione totale di qualunque loro affermazione.
Ma, come
ma
visto,
no, all'epoca specialmente ancora no.
Quando uno
addirittura
sta dentro,
siamo pre DNA,
eh? Sì, certo.
Cioè no, il DNA si sapeva che c'era, ma non era stato visto.
È successivo.
È del 53, quindi siamo in quegli anni, poi che la cosa si confermi, bisogna aspettare gli anni 60 e per capire gli effetti
che effettivamente che cosa
di rompenti
significa.
Quindi pensiamo, eccola, quella genetica che ancora è la genetica di al servizio del nazifascismo, che aveva gabellato menzogne, ovviamente,
gli esperimenti ad Auschwitz,
colossali, certamente, insomma, e qui ovviamente qui. Quella del padre della pende, no, il nonno. Della pende, sì, il nonno, sì. Stella Penda è una giornalista, peraltro, dell'Espresso, se non ricordo male.
Stava all'Espresso, adesso stava, non so,
sì, adesso
comunque
non so, lei è grandicella, però insomma sì, mi sembra di sì. Che non amava molto che, insomma, ne venisse ricordato questo antenato recente problematico. Hanno anzi tentato spesso di negare il ruolo nelle firme del manifesto della razza.
Però c'era scritto, Nicola Pende.
Non ci sono dubbi.
Sono quelle cose.
Non solo, ma intanto l'autorevolezza, perché quello è uno scienziato. Poi la parola scienziato chiaramente qui non è meritevole, ma in quell'epoca lo era.
Quindi importanti endocrinologi,
esatto,
dell'epoca.
Però Certo, però la genetica di Jeddah, che è il fondatore dei comitati civici, e quindi quel brandire ovviamente il cattolicesimo politico come fu negli anni 50, rientrava in uno scenario veramente ancora tridentino, perché c'era Pio XII, insomma, quindi un pontificato completamente lontano da quello che poi è avvenuto dopo la fine della seconda guerra mondiale. Ricordiamo che Pio XII, Pacelli, viene eletto nel marzo, mi sembra, non ricordo male, del 39, diciamo a ridosso praticamente pochissimi mesi,
sì, stiamo lì, ecco.
Pochi mesi prima dello scoppio della guerra,
i carri armati già
marzo, giugno, non ricordo, sì, certamente Hitler aveva praticamente già fatto tutto quello che doveva fare, gli era stato concesso
tutto.
Di tutto, e nonostante
ha detto vabbè, allora a questo punto
bevi pure la Polonia e vediamo che succede. Ora lì, siccome la Polonia era alleata con la Francia e la Francia era alleata con l'Inghilterra, a cascata il primo settembre scoppia la guerra, perché viene dichiarata, e quindi Inghilterra e Francia si ritrovano, come sappiamo. Noi tentenniamo, perché qualcuno dice guarda che ci abbiamo le scarpe di cartone, insomma, dove andiamo?
Poi però il miraggio di fare i furbi per come l'ennesima volta ci
esattamente
lega.
Come fu nel 15, esatto. E andò bene per un pelo, pelo, bisogna ringraziare San Vladimir che
tutti quanti,
ha tolto un fronte,
però la prima volta sì, la seconda
no, è andata malissimo, e le reni ce l'hanno spezzate pure belle pesantemente qui da noi, le macerie,
non solo i greci,
e non solo i greci, e il pantano dell'Albania, insomma è andata come è andata, ma insomma entriamo anche noi nel giochino terrificante e dell'orrore. Già nel 38 con le leggi razziali le cose erano ben chiare, quindi non è che si trattava solo di l'idea era 2000 morti, mi siedo, sì, al tavolo della pace, il lungimirante, sì, e quindi parliamo di appunto un altro scenario della Chiesa, e un uomo che veniva dall'Ottocento, appunto Pacelli, quindi nobiltà nerissima romana, la famiglia, ricordiamolo, insomma il nipote era mi pare direttore generale della società, presidente, insomma, della società generale che controllava mezza Roma a livello di patrimonio
chiare,
diciamo di terre e immobiliare, esatto, e qui tutta Balduina Monte, tutta zona loro costruita proprio negli anni 50, compreso lo scempio dell'Hilton che il povero Cederna
all'epoca
tentò di fermare sventrando la collina di Monte Mario, bellissima, chi guarda, ci sono delle immagini ovviamente precedenti e vedete insomma la piazzale Clodio che non è quella di oggi, con questo che è un bosco bellissimo, era naturale in
quasi
mezzo,
al centro di Roma,
quasi al centro di Roma c'erano i cervi, i daini, quindi per farci un'idea, e le volpi, ecco, quindi ancora perfino a Villa Borghese c'erano ancora i daini, mi narravano i miei antenati nonni,
cioè, ormai sono antenati,
sono antenati, sono, sì,
quasi gente del XIX secolo,
sì, quasi, sì, beh sì, 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 beh sì, i nonni maschi, sì,
capito, quindi
97 98,
capito, sì. Giovani, qui abbiamo dei nonni che sono di due secoli fa, fra una cosa e l'altra,
tra una cosa e l'altra,
siamo nel XXI, questi nel XIX.
E quindi questa chiesa che brandisce il cattolicesimo politico non si vedeva dai tempi delle Madonne Pellegrine durante la famosa campagna elettorale del 48, la più feroce campagna elettorale forse d'Occidente, sicuramente,
sì, post guerra, sicuramente,
sicuramente. E bisogna tornare allora per avere questo, ma non con un atteggiamento becero e volgare, se non altro perché padre Lombardi comunque era un prete, quindi parlava con una tonaca, quindi per quanto veemente faceva il suo lavoro. Qui parliamo di un ragazzotto sostanzialmente molto ignorante, ma molto furbo, e la furbizia non è chiaramente una virtù, anzi, che si muove abilmente usando appunto la copertina del Vangelo e appunto il rosario, senza quello che c'è dentro o che si porta dietro, da un punto di vista di quello che è il cattolicesimo, perché noi dobbiamo considerare che chi non fa parte minimamente di questo scenario e guarda da fuori con tutta quella che può essere il suo punto di vista personale, più o meno, come dire, competente in materia religiosa. Mentre per i cattolici,
se ci stai dentro,
la questione è diversa. perché è una spaccatura molto molto profonda, che di cui ancora non abbiamo visto gli esiti. Li stiamo vedendo, perché siamo in una fase iniziale, è un anno neanche che il governo è in carica, tra poco è in carica da giugno, quindi insomma
non si sa neanche come procederà,
non però, si sa nulla, per adesso è in carica. Sul piano ovviamente del cattolicesimo stiamo assistendo ovviamente a un cattolicesimo che sta proponendo, come dicevamo prima, che non è vero che c'è una chiesa nazionale, ma invece sì. O perlomeno delle chiese locali che devono tenere conto delle realtà su cui operano. Questo chiaramente, che è stato un grosso problema ed è uno dei grandi temi di fondo, anche se non trattato, come dire, proprio esplicitamente come argomento politico, ma come argomento teologico sì, sì. Nel Vaticano II, e quindi il ribadire che il rischio del nazionalismo religioso è assolutamente da tenere a bada e allontanare dalla tradizione della Chiesa cattolica, la quale, come il termine stesso cattolico dice, è universale, quindi non può essere identitaria. Ma questo da sempre ha creato una forbice che si è sempre più allargata con il divenire del tempo, col divenire storico. Non posso adesso ripercorrere, perché come sempre esatto, di storia siamo nel presente e ci accorgiamo che questo scenario è uno scenario che è problematico. Perché? Perché appunto il cattolicesimo brandito così volgarmente dal becero Salvini durante i comizi e poi garantito una volta vinto, non le elezioni, ma con un processo complesso che fu proprio argomento di quei mesi di sospensione, dovuto al fatto che il dialogo con il PD saltò, quindi il tentativo di accordarsi parte dei 5 Stelle, che in quel momento avevano vinto non le elezioni ma come primo partito si ponevano come interlocutore, mentre dall'altra parte c'era la prima coalizione che allo stesso modo però non era in grado di governare, quindi Salvini strappa con i suoi due soci, e
di cui una cattolicissima a parole
ma
e soprattutto nazionale in quel caso,
ma certo, ma stai parlando della Meloni,
certo,
perché
anche lì potremmo ecco. È un altro argomento di altra trasmissione.
La Meloni è una convivente, more uxorio,
sì,
insomma,
al di là delle poi
però qui c'entriamo, perché il tema è proprio questo. Qui questa gente, compreso Salvini, che è divorziato, ha vissuto con una, si è fatto delle fotografie questa giornalista con cui ha avuto una breve liaison, non si è capito adesso e non ci interessa che relazione ci sia. Stiamo parlando però di una situazione in cui lui è un divorziato con figli, e quindi insomma in realtà il suo interesse da cattolico dovrebbe invece essere pro Bergoglio, perché Bergoglio rispetto al tema
apre
proprio sulla comunione ai divorziati, e quindi se lui fosse un vero cattolico direbbe: oh, meno male, io che ho peccato
posso però
avere la comunione grazie alla carità espressa da Bergoglio e del pontefice. Mentre che cosa succede? Che Salvini, che è un divorziato, si schiera con quelli che negano
completamente
sì. L'idea che un divorziato si possa comunicare. Come si siano comportati in tutti questi anni da quando c'è il divorzio in Italia, quindi dal 74 sostanzialmente, cioè in realtà c'è da prima, perché il 74 fu fatto il referendum per abrogare la legge Loris Fortuna, che era del 69-70, mi ricordo esattamente la data, perché poi la legge, l'entrata in vigore, insomma, stiamo parlando della fine del 69-70,
è poco dopo, perché sì, faceva parte
del pacco centrosinistra,
facciamo la legge ma facciamo il referendum
che la dice lunga, no, ma la dice lunga sul cattolicesimo sociale, cioè questi comunque accettano, perché governava la DC, non è che l'hanno fatto i comunisti e men che meno i radicali, che erano pulviscolo, specie negli anni 60, insomma, quindi arriva il dialogo con i socialisti, l'accordo è facciamo il divorzio, con cautela, però fanno la legge sul divorzio. L'idea era certamente subdola, nel senso glielo facciamo poi dopo col referendum, lo abroghiamo, perché
le masse cattoliche
sicuramente
invece
diranno di no, però lo fanno. È un po' la Brexit,
sì,
cioè tanto non vi, lì l'idea era vabbè, da fa Cameron, dice sì. Poi tanto
e Cameron non era figuri,
no, figurati se la votano, no, invece ecco, e lì dicono ma dai, figurati se non mobilitiamo le masse, sono passati che 10 anni
vent'anni
dalle elezioni del 48, insomma l'Italia non è che può essere improvvisamente, e invece sì, era cambiata radicalmente. E prendono una batosta che li lascia essere fatti, e da lì non si riprendono più.
Perché poi l'aborto è ancora
esatto, stavo dicendo, no, perché gli arriva la botta dell'aborto, e quindi così. Ma ecco, la reazione proprio si gioca in questo, perché l'attacco proprio di questa frangia dove ci sono questi personaggi è proprio addirittura a rimettere in discussione il divorzio con il metodo subdolo solito, cioè non potendola sgretolare, perché perderebbero comunque con un referendum, in tutti e due i casi renderla inoperante. Come il divorzio, l'aborto, la legge del 194 è stata ha funzionato nonostante complicatissima il venire a, diciamo, a capo di come gestirla, i consultori sono stati chiaramente boicottati, stesso discorso, anche se non ha a che fare direttamente col tema religioso, è quello diciamo della Basaglia.
Certo, sì,
perché
sì.
Un conto è andare a Gorizia.
Tu fai una legge Trieste, bellissima, però
dove
condizioni per poter
Basaglia ha operato. Poi un conto vai a Girifalco, il manicomio, che
credo Aversa.
Esatto, l'hanno chiuso 2 settimane fa.
Insomma, in
40 esatto, anni dopo. Quindi, perché l'Italia è lunga, per quanto un piccolo paese, è comunque un grande paese, è una media potenza, quindi è grosso, c'è tanta gente e la macchina è complicata. E quindi mettere in moto il meccanismo, sia la Basaglia che fa capo a una persona, e ci servono delle entità consapevoli, figuriamoci far funzionare i consultori sul territorio, non so, in Molise chi prendi?
Poi se il consenso sociale non c'è, perché appunto anche lì una cosa è farlo
certamente
a Parma, un'altra cosa
esattamente,
è farlo,
esattamente a Catanzaro oppure a Enna,
per forza di cose,
non,
insomma,
non ce l'ho con nella Calabria e la Sicilia, ma le condizioni oggettive sono sicuramente
diverse.
Quelle diverse, problematiche, no? Sono dati oggettivi dell'Italia, c'è una differenza proprio, l'Istat ce lo dice, la frequenza della messa, poi come uno ci va, questi sono dettagli dell'interiore, no?
Certo.
Però formalmente sono paesi dove c'è una maggiore resistenza anche nei matrimoni, cioè, che comunque sono in calo ovunque, quindi perfino nel mitico sud però c'è una differenza sicuramente con Milano e Roma, che parliamo di metropoli per quanto complicate, sono molto moderne, e lì veramente nelle città le cose sono cambiate rispetto al matrimonio, al divorzio, alla convivenza. Quindi l'idea è di boicottare, come fu fatto da subito con i consultori, con ovviamente l'obiezione di coscienza. Nessuno, diciamo, sta proponendo, specie in uno scenario di questo genere, in mano a questa congrega di criminali, l'idea che chi fa ginecologia come specializzazione deve dire io non sono cattolico, quindi posso fare ginecologia, con ovviamente l'indirizzo che implica la chirurgia di intervento nel caso dell'aborto o della somministrazione
della pillola
RU 486, sì. Sembra un titolo di un film di fantascienza di Carpenter degli anni 50-70.
Invece no.
No, invece appunto è la pillola cosiddetta del giorno dopo, credo. Vero?
Sì.
Mi pare, no? Il nome.
No, così poi non so se sia proprio il giorno dopo.
Beh,
però,
insomma, sì, per capirci. Quindi questi sono, no? Abbiamo notizie di persone abbandonate in un corridoio tra dolori addominali appunto lancinanti. Questo la dice lunga sull'amore dei cattolici, che praticano la violenza sul corpo della donna con una ferocia che non ha eguali. Io sono molto arrabbiato e mi sto controllando, e quindi adesso non dirò altro su questo, perché sono molto molto arrabbiato, ma veramente molto molto arrabbiato, oltre ogni immaginazione, e lasciamo stare. Stesso discorso quindi vale per il divorzio, con l'attacco che è in corso in questi giorni con la legge su la questione dell'affidamento dei bambini e il ruolo dei genitori da maschi, con questo personaggio, questo omino col cravattino, questo fascista dichiarato, perché avviene dal, proprio dal neofascismo veneto, credo. Sia lui che
uno dei più fecondi, il filone,
certo,
veneto.
Cioè, ah beh, lì quello è un mondo proprio. Quello
fra il veronese di
esattamente, insomma,
sono usciti dei migliori proprio.
Piazza Fontana, insomma, e comincia dal Veneto, perché sì, la famosa informativa, quella dei carabinieri, da subito, che viene così, sparisce dicendo: guardate che gli anarchici non c'entrano niente, arriva, mi pare, due giorni, tre giorni dopo, cioè,
i tempi sono
strettissimi, quindi i poveri carabinieri, dico nel senso quelli
gli inquirenti effettivi,
sì, quelli della piccola postazione col brigadiere che non si rende conto e fa veramente il suo dovere un po' all'ottocentesco, no? Non si rende conto che sopra c'è una macchina
grossa,
esatto, e quindi poi quindi vengono divorati e lì e quindi questo personaggio che non era nato, forse no, credo di no, o aveva un anno o due all'epoca dei fatti,
è
più giovane, sì, forse non era proprio nato, me lo vedi per favore, così per curiosità, io non sono informato e né mi interessa avere informazioni di questo tipo, ma ve la diamo tra breve. Questo personaggio, ecco, è un losco figuro che ha creato, non lui personalmente,
71,
ecco, quindi non era nato, nasce poco prima di Calabresi, per fare un'altra data di chiusura, insomma, che è del 72, no? Calabresi viene sparato, sì, mi pare, no?
Nel 72,
mi sembra, vero?
Sì, aspetta, mo.
Sì, quindi era, sì. Allora, allora, quindi in questo scenario c'è questo,
sì.
Quindi è giovane, non è neanche, appartiene a un'altra epoca, ma viene da quell'ambiente lì. Questo percorso, i rapporti del neofascismo con il cattolicesimo sono molto complessi, perché il neofascismo vero, diciamo,
sarebbe laico, anzi,
è laicissimo, è molto anticlericale, è molto, quindi nel senso anticattolico, per ragioni anche facilmente comprensibili, ma soprattutto specialmente quello di medio, diciamo, periodo, quello degli anni 70, che si trasforma, perché lì dentro c'è una seconda generazione, perché il neofascista classico è un ex fascista,
certo,
quelli degli anni 60, cioè c'è gente che, a parte qualche giovane, insomma, però il grosso della macchina viene dalla fase ancora in cui c'è stato il governo, lo stesso Almirante che prende in mano, ma anche gli altri personaggi, Caradonna, insomma, sono tutte figure,
no, funzionari,
funzionari di Salò, lui è stato un proposito della difesa della razza, era un caporedattore, quindi insomma, dopo Interlenghi c'era lui, quindi dico Almirante, quindi stiamo parlando di quella genia lì, però appunto negli anni 70 viene fuori, cresce, è adulta la seconda generazione, quella nati alla fine degli anni 40, gli anni 50 e i primi anni 60, i più giovani, facendo riferimento appunto tipo Mambro Fioravanti, ecco, che sono proprio erano ragazzini, come emblema di quel cambiamento, e loro proprio sono molto diversi, perché loro sparano anche ad alcuni di loro dentro, proprio perché si apre una grossa contraddizione,
una,
per fare capire, insieme a questo scenario che è l'epoca di Raudi e Terza Posizione, che assume nello scenario proprio questa gioventù, che poi è la mia generazione sostanzialmente, io in qualche modo ricordo proprio, come dire, cosa accadeva nella quotidianità,
cioè 60,
del banale quotidiano rispetto alle scuole, all'università, e i campi Hobbit, che proprio prendendo il povero Tolkien come riferimento, che ormai bello è morto,
nulla,
non c'entrava
quindi
nulla, però il Signore degli Anelli diventa, come dire, questo, essendo un ambiente letterario che poteva anche prestarsi a certe, diciamo, declinazioni che loro ricavano artatamente, anche lì lo scenario, penso anche all'uso di Evola come riferimento, che non ha un intreccio, diciamo, col cattolicesimo ortodosso, no, come si vorrebbe credere, ben altro, ecco, quindi c'è una certa distanza, ma di nuovo bisogna aspettare anche qui, perché pure loro fanno parte, diciamo, dello scenario del crollo dopo muro, e sono gli anni 90 in cui invece si riaffaccia nel neofascismo dell'estrema destra, un interesse ovviamente per il tradizionalismo cattolico. Questo ci porterebbe molto lontano, abbiamo anche finito il tempo per oggi, per capire di che cosa stiamo parlando. Lo diremo la prossima volta. Ora chiudiamo dicendo che con queste ragioni che rianalizzeremo adesso la figura del segretario del partito, che ha perché il dato interessante è che il partito prende il 17, mi sembra, sì, il 4 marzo, ma poi in tutti i rilevamenti dei cosiddetti sondaggi il dato è giunto addirittura al 32-34,
sì, probabilmente esagerato, certamente, però in ogni caso
è un aumento che oggettivamente si è riscontrato nelle piccole, diciamo, rilevazioni reali delle elezioni degli ultimi amministrative, che sono state in vari luoghi, ultimissima quella della Sardegna. Quindi sono dati in assestamento. Lui è molto cauto, infatti non ha commentato particolarmente, sta aspettando fondamentalmente il dato delle europee, che anche lì è un dato complicato ma più definito, perché è un voto nazionale.
In tre mesi ormai sono un lasso di tempo,
può succedere di tutto,
è mostruoso, per cui in altri tempi
esattamente
tre mesi è domani.
Quando
mesi.
Sono?
È il maggio,
fine il maggio, vero?
Mi pare intorno a fine maggio.
Quindi insomma vedremo, ecco, in questo scenario il riposizionamento della Lega nazionalista, loro usano questo termine sovranismo, ma poi ne parleremo anche.
È un modo per dire.
Certo, per non dire nazionalista, perché sennò finisci brutto. Nel 1914 improvvisamente. E quindi in questo riposizionamento è il recupero ovviamente di questo cattolicesimo tradizionalista. Il cattolicesimo tradizionalista è un cattolicesimo nazionalista, identitario, che rivendica l'italianità del cattolicesimo, che ovviamente è pura follia.
Ma contro proprio
sì, ma parlo come se parlassi dalla Curia Vaticana, non parlo io. Cioè
che lo dice padre Lombardi.
Ecco, capito? Quindi, insomma, questo sta accadendo. Questo significa una spaccatura, proprio come una faglia, no? Proprio che quella che un domani, insomma, si delineerà mandando la California a ramengo rispetto al continente, quando sarà. C'è il film San Andreas, che è un catastrofico di un paio d'anni fa, delirante, ovviamente, molto divertente, perché è veramente oltre. Loro non si fanno niente per tutto il film, gli cade di tutto, ma non sono solo una scheggia di vetro nel ragazzino, e basta. È stupendo. Però gli effetti speciali, al di là di tutto, sono superbi, perché è proprio tutto distrutto. E si spacca proprio
in due. La faglia che non c'è.
Esattamente. Quindi, ecco, è questo, anche se non catastrofico come il crollo delle rocce, però è veramente una faglia, perché sono due cattolicesimi, uno universale, come dire, reale, vero, quindi con la sua vera storia, e quello problematico nazionale. Ora Bergoglio ha altre gatte da pelare, come abbiamo detto, perché lo scenario internazionale è delicatissimo, ma tiene sempre in conto lo scenario italiano, anche perché loro qui sono, e quindi la CEI è, come ho detto, una delle quattro conferenze spirituali più importanti del mondo, per motivi che non sono neanche, diciamo, è inutile ricordarli, insomma, li capite a naso, diciamo. E quindi questo scenario ci interessa molto. Abbiamo fatto una piccola chiacchierata vagamente introduttiva dei problemi in corso, e quindi ci fermiamo qui, perché la prossima volta, salvo appunto terremoti,
torneremo su
meteoriti, ritorneremo su questo e vedremo le due questioni, appunto, come la destra estrema si è riposizionata all'interno del cattolicesimo negli anni 90-2000, e come poi in particolare la destra, a cui ha dato vita il bolzo milanese, sta ponendo questa questione politica attraverso l'operazione di governo. Quindi il discorso sul divorzio e quindi il ruolo dei padri, che è tutta una storia che viene da lontano, perché tanti, già 10 anni fa esistevano questi gruppetti di maschietti,
separati,
che sostanzialmente non volevano cacciare i soldi. Questo è, diciamo, come sempre follow the money, e anche qui follow the money, il motivo è quello, e il paravento religioso è molto assolutamente esatto, e viene totalmente ideologizzato, ma è, non voglio dargli la casa a quella stronza, perché questi sono il linguaggio che viene utilizzato di mia moglie.
Capito? Va bene.
Questo è un ma dall'altro ci sono tutta un'altra serie di azioni in questo senso, che pescano dal cattolicesimo peggiore. Voi direte: qual è quello migliore?
Abbiamo detto, insomma, non facciamo il guazzabuglio.
Esatto, c'è. Poi uno li rigetta, ma dopo, però bisogna sapere che ci sono delle differenze. Allora ci vediamo venerdì
prossimo,
che 7, 9.
8 dovrebbe essere, il 8. Primo 8 marzo.
Ah, vedremo 8 marzo. Ah, beh, noi parleremo in parte di questo, perché parlando di quello di cui diremo 8 marzo, parliamo solamente delle donne, quindi diciamo
ci torniamo noi.
Anche se non è direttamente, in realtà stiamo parlando proprio del grande tema, perché abbiamo detto aborto, abbiamo detto divorzio, quindi insomma sono proprio loro che
qui siamo.
Sono attaccate, quindi diciamo siamo proprio in pieno tema, quindi parleremo proprio in fondo di uno dei nodi dell'8 marzo, mentre chiaramente le manifestazioni cercheranno anche di dire altro, pur affiancandosi a questa critica, perché l'attacco politico è fortissimo, evidente, è fortissimo.
Va bene.
Bene, ci vediamo venerdì.
Ci vediamo venerdì. Ondarossa.info per questa trasmissione e per tutte le altre. Arrivederci e a risentirci. Grazie.